Il soldato Debussy. Il giorno in cui ero partito, dopo aver percorso la prima tappa a piedi, sotto al portentoso diluvio estivo da Maggia al debarcadero di Locarno, mi ero messo in fila insieme ai turisti giapponesi e degli Emirati Arabi per salire sul battello che mi avrebbe condotto fino a Tenero. Il battello era piuttosto piccolo e anche il capitano era una figura minuta, oltre che olivastra e irsuta. Evidentemente, agli occhi del capitano di bordo, anch'io risultai essere una bizzarra presenza. Mi si avvicinò per incassare i 4 franchi e pretese di conversare. Il suo marcato accento siculo, non compresi per quali transitorie ragioni, ebbe il potere di trasmettermi vigore per il seguito della camminata, anche se forse non fu tanto la sua calata, ma ciò che mi disse a farmi venire voglia di marciare. «E dove vai di bello, ragazzo?» Mi fissava di sghembo con un sorriso sereno. Cammino fino su al passo della novena, risposi massaggiandomi il retro delle ginocchia. Caspita, giovane, hai voglia di farti il mazzo, eh? Ma sei impazzito? Ma lo sai che ci ho fatto il militare da quelle parti? Nei suoi occhi iniziarono a scorrere vagonate di ricordi. Ah, davvero? E in quale incorporazione, se posso domandare? Lo interrogai con interesse autentico, mentre le onde del lago iniziavano a cullarci. Dunque, fammi ricordare. Sì, ero diventato svizzero da poco e come una fattura mi arrivò per posta l'ordine di marcia. Era l'inizio degli anni 70, sai, all'epoca non avevo né moglie né figli. Così rimasi felice della chiamata alle armi, tutto sommato. Mi mandavano su ad Airolo a fare il fuciliere. Però spesso, ora che mi ricordo, ci dislocavano a Bedretto, all'ex dogana, per vedere se beccavamo qualche contrabbandiere della vecchia scuola, dicevano. Eravate tutti ticinesi? Chiesi. Ticinesi? Ma io non lo sono mai stato per davvero, io sono di Ragusa. Ma ho capito cosa mi stai chiedendo, giovane. Dunque, la maggior parte di noi era sì, di lingua madre italiana. Il capitano a quel punto scoppiò in una risata che sapeva di fresco e vivo. Ora mi hai fatto ricordare di uno che... disse prima di sganasciarsi di nuovo. Riprese il fiato, ma si vedeva che faceva fatica a trattenersi. Che ridere, ragazzo! Mi hai fatto venire in mente il soldato Debussy. Non pensavo a lui da un sacco di anni. Io non parlavo né tedesco né francese e non ci capivo un cazzo di quello che ci raccontava, ma dei commilitoni me lo traducevano. Il soldato Debussy veniva dal Vallese, abitava subito dopo la novena, dove tu stai andando. La sua particolarità era che era molto biondo e sembrava albino, per farti capire. Ma non è tutto qua. Il capitano continuava a sghignazzare e spesso piangeva. Quello strano tizio si ritirava sul suo letto appena ne aveva la possibilità. Si stendeva una lavette bagnata sulla fronte e sugli occhi e iniziava a singhiozzare sommessamente. Che so io. Ma povero Debussy, sbottai. Questo non fa molto ridere però, capitano. Era solo un ragazzino. Giovanotto, piano con la morale, su via, la storia non è finita e poi resta sempre comunque un ricordo del militare. Tu piuttosto l'hai fatto militare? La pietà verso le altrui emozioni è una merce rara. Mi ridere qui il capitano senza far indietreggiare di un millimetro il suo sorriso vivace. Cannoniere contraerea, dissi per poi sorridere di nuovo. Mi concessi uno sguardo complice, invitandolo a proseguire. Il soldato Debussy, quando piangeva, diventava paonazzo e noi ci si sbellicava da ridere perché con quel suo pellame albino diventava del colore della bandiera della Roma Calcio. Ma non è tutto qua. Quando gli chiedevamo il perché dei suoi pianti, lui ci implorava di lasciarlo in pace e ci rispondeva che i suoi erano pianti di nostalgia per un amore passionale che lo aveva travolto poco prima del servizio militare. Ovviamente, dinanzi a una risposta simile, perfino il suo ridicolo frignare poteva assumere una connotazione nobile, forse quasi eroica, no? Concordi, giovane? Concordo, capitano. Il fatto è che, ascoltami bene, dopo qualche settimana, da reclutamento intendo, capitò che il Debussy iniziò a dormire fuori dalla caserma per almeno 3 notti alla settimana. Fuori dalla caserma? Per terra, intende. Ma no, ragazzo, ma che per terra? Ma che dici? Il Debussy dormiva a casa di una donna che puntuale lo passava a prendere con una due cavalli verde tutti i lunedì, mercoledì e venerdì alle 19, me lo ricordo bene. Ma gli era consentito? Piano con le domande e ascolta, ragazzo. Il Debussy aveva smesso di piangere da qualche giorno ormai e tutto a un tratto si era fatto ringalluzzito, baldanzoso. E ci diceva che i superiori non sapevano nulla di quelle sue fughe d'amore con quella, peraltro, fascinosa donna. E distribuendo formaggini e salametti, invocava con sguardo solenne e petto all'infuori il nostro silenzio, la nostra omertà, tu capisci? Si vantava con noi di aver male all'attrezzo, dal tanto movimento, lo capisci? Poi si impomatava e con fare guardingo sgattaiolava verso la due cavalli verde. Che lo attendeva con il motore acceso, appena fuori dal posto di guardia. Lui e la donna al volante sparivano in pochi istanti. Sì, ma chi era quella donna? E le guardie lo lasciavano andare via così. Ma le guardie erano ragazzini come noi, della nostra batteria, che te devo dire, altrettanto omertose se messe al cospetto di una degna corruzione. E la donna? Beh, la donna è il punto, ragazzo. E la donna? Moi je vais baiser, moi je vais foutre, ficken ficken, vado a scopare con il mio amore, annunciava nelle lingue nazionali, tutto emozionato il Debussy, ogni volta che stava per sgattaiolare fuori dalla caserma. Ah, ma dunque la donna era la sua amante, che lo veniva a prendere di nascosto? Ma questa è una storia fantastica, appassionante. Sì, e come no? Mi derise il capitano prima di scompisciarsi sguaiatamente. Per altri 30 secondi buoni. Ma era bella almeno, chiesi a voce alta per farmi udire, mentre lo guardavo che si piegava in due dal ridere. A quella domanda si ricompose rapidamente. Ragazzo, questo lo devo dire seriamente e con ritegno. Era una cinquantenne splendida, sottile, longilinea, con un nasino alla francese e due occhioni che erano come delle castagne bruciate. Noi inizialmente guardavamo al Debussy con profonda invidia quando saltava su quella macchina e ci immaginavamo quella donna matura in tutte le sue erotiche posizioni. Certo, nelle nostre visioni purtroppo c'era di mezzo quell'orribile Debussy, ma era sempre meglio di niente, no? E poi? Vabbè, ora te la faccio breve, giovane, perché è tenero e vicina e devo attraccare. Il soldato Pestoni. Un bellinzonese, per intenderci. Ostico interlocutore, non aggirabile. Si rifiutò di protrarre quella peccaminosa omertà di gregge e decise di spifferare tutto sul conto del Debussy, intendo, al tenente colonnello Moser. Il tenente colonnello Moser, come prima cosa, spiazzandoci tutti, punì severamente il Pestoni per essersi impicciato di fatti altrui e aver fatto la spia. Poi, in un discorso pubblico, fatto sulla piazza d'armi, davanti a tutta la batteria di soldati, una sera, poco prima dello spegnimento delle luci, il Moser ci informò che non c'era proprio nulla da nascondere, ribadendo che all'esercito svizzero non sfugge nulla. Perché Debussy, a causa della sua fragilità psicologica e su richiesta del suo medico curante, aveva ottenuto il permesso di dormire a casa sua per 3 o 4 sere alla settimana. E la donna che passava a recuperarlo con la due cavalli verde era la sua apprensiva madre, che lo accompagnava a Münster per poi riportarlo in caserma al mattino presto. Tutta la batteria di soldati si contorse dalle risate per diversi minuti, e soltanto una seria imposta di 500 flessioni ci fece passare la scemenza. Fissai il capitano. Lui faceva di sì con la testa. A labbra increspate e occhi socchiusi. La sua storia era conclusa. La pioggia batteva sui cappucci delle nostre mantelline. E il capitano adesso era serio. Sembrava esausto da quel racconto. Pensai che sarebbe stato davvero inquietante avere uno come il Debussy in camerata e che forse anche il capitano lo stava pensando. Lo capisci ora perché ridevo? Mi chiese prima di rispondere alla sua stessa domanda. Il Debussy era matto. Ma oggi ne ho incontrato uno ancora più matto. Sei tu, giovane! Forza, alzati che stiamo arrivando! Mi disse simpaticamente, aiutandomi a caricarmi lo zaino sulle spalle. Quando arrivi sulla novena, se hai le forze, scendi fino al Vallese e se incontri il Debussy, chiedigli come sta sua madre. Ghignò un'ultima volta. Ma lei non l'ha più rivisto, scusi, chiesi. Figurati, quando ha scoperto che la verità era venuta a galla, ha avuto un esaurimento nervoso. In caserma non si è mai più ripresentato. Vabbè, arrivederci, capitano, grazie per la storia. Arrivederci, viandante! Disse scuotendo il capo sarcastico mentre scioglieva gli ormeggi e dava l'ordine di ripartire per Magadino. Mosse i primi passi in direzione del delta del fiume Ticino, ma nella mia testa cercavo di medesimarmi in quel Debussy, un esercizio davvero complicato.